Vorremmo però trovare degli spunti per la nostra vita concreta del tempo di Avvento, perché credo che possa esserci proprio una forma di esercizio spirituale di un tempo forte. Un tempo forte è un tempo in cui noi dobbiamo praticare il quotidiano in modo forte, altrimenti questa forza si dissolve. Se non è continua la spinta, allora c'è una specie di attrito che ci blocca. E allora è importante che noi riusciamo a dire: no, io in questo tempo ci metto una costanza. Personalmente sono stato molto edificato in questi 3 giorni, perché vengo da 3 giorni nei quali ho avuto la fortuna di condividere gli esercizi spirituali con i giovani della diocesi di Milano, nella zona Sesta sono stato, e ho condiviso con loro queste 3 serate di esercizi spirituali di inizio avvento, lunedì, martedì, mercoledì. L'ho condivise perché alcuni amici mi hanno invitato a proporre la predicazione ai giovani, e quindi una cosa che mi ha abbastanza impegnato, perché insomma sentivo molto questa responsabilità un po' di passare un contenuto ai giovani che fosse un contenuto fruibile. Ecco, però mi sono reso conto ancora una volta di come bisogna proprio dedicare dei periodi anche nei tempi forti per entrare in comunione con il Signore, no? Cioè è una cosa continua, è come la goccia, gutta cavat lapidem, è la goccia che alla fine scava nella pietra. Se noi vogliamo farci scavare dal tempo forte e prepararci al Natale, allora dobbiamo perseverare, dobbiamo continuare. Allora queste meditazioni sarebbero per avviare un tempo in cui si sta addosso, non lo so cosa, alla carovana, la carovana dei magi, che sono gli ultimi ad arrivare e i primi a partire. E quindi noi dobbiamo partire subito, partire per stare in questa carovana senza mollare il colpo, perché poi ci ritroveremmo come quando si è più piccoli degli altri, più bambini degli altri, e si perde a un certo punto il gruppo e uno dice: dove sono? Oddio, adesso? E poi devi fare uno scatto forte per riprendere invece chi ti poteva segnare la strada. Ecco, chi ci può segnare la strada è il tempo appunto da rivalutare. E quest'anno il nostro arcivescovo nella lettera pastorale ha scritto proprio di questo all'inizio, l'importanza di rivalutare l'anno liturgico. E l'anno liturgico, per parlare come parlerebbe San Giuseppe, è un'opera di artigianato. Cioè dobbiamo proprio cesellarlo noi, dobbiamo modellarlo noi, perché da solo sì, va bene, ma che ci si capisce, no? È la settimana, la prima dopo, la seconda prima, il martirio di San Giovanni, è la dedicazione della cattedrale, la cosa, uno dice vabbè sì, ok, nomi, e invece no. Allora questo è un po' il tentativo, e la prima di queste meditazioni su San Giuseppe appunto prende in considerazione San Giuseppe uomo giusto. Settimana prossima poi vi darò anche quello che qualcosa di scritto, ma con questi 3 giorni di esercizi predicati ai giovani non sono riuscito a mettere giù qualcosa di fruibile, e mi sono limitato ai miei appunti, che però non posso darvi così in maniera brutale, quindi stasera vi accontentate, poi dopo semmai, se avrete la pazienza. Bene, allora il Vangelo l'abbiamo ascoltato, c'era qualcuno non c'era a messa? Ok, allora facciamo un attimino una rilettura del Vangelo, e che è il Vangelo dell'Annunciazione a Giuseppe. Voi l'avevate sentito questo termine? Forse sì, ma è un termine non molto frequente. L'Annunciazione è Maria, invece no, non è solo a Maria. Quindi così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era un uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio, e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio, a lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Senza che egli la conoscesse, ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù. Ecco, credo che una cosa che mi ha colpito, che ho accennato anche, è che noi non conosciamo nulla di Giuseppe e non conosceremo più nulla di Giuseppe al di fuori di questa vicenda, quella di Giuseppe, padre ritenuto di Gesù, sposo di Maria. Sposo di Maria per sempre, eh? Perché sposo di Maria fu alla fine e rimase, anche nella gloria. E quindi la cosa è curiosa perché c'è un fenomeno, voi sapete che adesso si parla tanto di realtà quantistica, no? Questa parola ormai la sentiamo tutti, no? Che la realtà è quantistica, adesso tutte le cose sono quantum, qualsiasi cosa, poi la gente non sa mica cosa voglia dire, nessuno sa cosa voglia dire esattamente, però tutto quantistico. Ma uno dei principi che potremmo, così, in un linguaggio per addetti che non è il mio, perché io non ho fatto ingegneria o matematica o fisica, ma il principio di indeterminazione di Heisenberg dice che quando nel mondo infinitamente piccolo, no, tu non puoi verificare esattamente né prevedere la posizione di un elettrone se non quando entra, interagisce con qualcosa. Cioè nel momento in cui sullo schermo, ecco, che quell'elettrone lì, quel fotone lì si materializza, allora tu puoi dire che è lì, se no non puoi dire dov'è. E Giuseppe è un po' così. È come se non ci fosse possibilità di rintracciare Giuseppe se non quando è lì. E dove è lì? È lì nella sua vocazione, nel progetto di Dio. E questa è una cosa bellissima perché insomma non è uno che vaga nella vita, ma è uno che si materializza al momento giusto. È affascinante questo aspetto. Nel momento giusto, essere trovati nel momento giusto. Gesù insiste tante volte su questa cosa: beato quel servo che il padrone al suo ritorno troverà il suo lavoro. Cioè, quindi nel fluire del tempo c'è un modo di essere che ci mette nelle condizioni di essere trovati pronti. E questo è un risvolto dell'amore, perché è l'amore che rende pronti, ce lo siamo già detti altre volte. È una bellissima espressione di Don Luigi Serentà che io non smetterò mai di citare. La devozione a Dio è la capacità di essere pronti. E Giuseppe è pronto, è lì, si materializza lì. E infatti viene dal nulla. Sua madre Maria è promessa sposa di questo Giuseppe. E a un certo punto, proprio in questa promessa, si realizza un piccolo ma grande disguido, quello che conosciamo, che Maria rimane incinta. E lì inizia l'avventura di Giuseppe, la scelta di Giuseppe, la capacità di Giuseppe di decidere. E decide bene perché è pronto. Allora, vorrei soffermarmi un attimo su questa questione, perché l'esserci nel momento giusto, nel modo giusto, è un problema anche nostro. Vi leggo a tal proposito una bellissima storia che è contenuta in un libro, piccolo libricino, L'uomo che cammina, di Martin Buber, che è ebreo, e racconta così, una storia molto famosa, forse l'avrete già sentita. Dice che questo Rabbi Zalman, il Rav della Russia, siamo, diciamo, nello 700, 600, 700, quando potremmo dire nell'Europa orientale questi ebrei che sono appunto, che vivono in Europa orientale, cominciano a sviluppare quel movimento che è il movimento dello chassidismo, cioè di movimento di ricerca di una purezza della dottrina ebraica. È un movimento caratterizzato dal racconto di personaggi santi che vivono anche esperienze ai confini del soprannaturale, di maestri spirituali che guidano altri. Bene, questo Rabbi Zalman, il Rav della Russia, era stato calunniato presso le autorità da uno dei capi degli avversari dello chassidismo, che condannavano la sua dottrina e la sua condotta, ed era stato incarcerato a Pietroburgo. Un giorno, mentre attendeva di comparire davanti al tribunale, il comandante delle guardie entrò nella sua cella. Di fronte al volto fiero e immobile di questo maestro, che assorto non lo aveva notato subito, quest'uomo si fece pensieroso e intuì la qualità umana del prigioniero. E quindi il carceriere si mette a conversare con questo maestro spirituale, con questo Rav, e non esitò ad affrontare le questioni più varie che si era sempre posto leggendo la scrittura. Alla fine gli chiese: come bisogna interpretare che Dio onnisciente dica ad Adamo dove sei? Inizio della Genesi, dopo il peccato. Credete voi, rispose il maestro, che la scrittura è eterna e che abbraccia tutti i tempi, tutte le generazioni, tutti gli individui? Sì, lo credo, disse. Ebbene, riprese lo Zaddik, in quel tempo, in ogni tempo, Dio interpella ogni uomo. Dove sei nel tuo mondo? Dei giorni e degli anni a te assegnati ne sono già trascorsi molti. Nel frattempo, tu fin dove sei arrivato nel tuo mondo? Dio dice, per esempio, ecco, sono già 46 anni che sei in vita, dove ti trovi? All'udire il numero esatto dei suoi anni, il comandante si controllò a stento, posò la mano sulla spalla del Rav ed esclamò: bravo! Ma il cuore gli tremava, perché il maestro aveva interpretato esattamente, conosceva il numero dei suoi anni, dandogli la sensazione che proprio Dio stesse facendo a lui quella domanda. Ecco, immaginiamo questa domanda rivolta anche a noi: dove sei? Di Giuseppe non c'è traccia fino al momento in cui non incontra la realtà più importante della sua vita, e allora lì si materializza. Dov'è? È lì, è su quel pezzo. È, come diremmo noi con un termine giovanile, è connesso, è. E allora anche noi potremmo pensare, già come prima domanda da portarci dietro in questa settimana, che è la prima settimana di Avvento, potremmo pensare: ma io dove sono adesso? Cioè, dove, come mi colloco spiritualmente? E questa è una domanda molto importante, badate, perché negli esercizi spirituali ignaziani questo è il primo passo. Il primo passo è capire dove siamo, e in genere si comincia nel contemplare una specie di escalation, per cui si parte da, potremmo dire, dall'inferno, nel senso si parte da una specie di attività pars destruens sulla propria vita, al punto che a volte gli esercizi ignaziani sono anche piuttosto duri da digerire, perché all'inizio non mirano a metterti a posto, a dirti: ma sì, dove sei lì va bene, tranquillo, non importa se sia un divano, una poltrona, oppure se tu hai in mano il bastone di colui che cammina, del pellegrino, va bene tutto. No, no, non va bene tutto. E allora noi ci accorgiamo che la domanda dove sei è importante, e Giuseppe ci aiuta a rispondere con la sua presenza. Ma vediamo allora in che modo è presente. Qual è la caratteristica che rende Giuseppe un uomo presente? Tenendo per noi questa domanda che ci portiamo in questa settimana, ecco, cercare di discernere nel silenzio di questi giorni la posizione della nostra vita rispetto per esempio a Dio, rispetto alla nostra vocazione, rispetto al nostro bisogno di senso. Bene, allora per dire dov'è Giuseppe dovremmo però fare un passo di tutta onestà e dire: beh, Giuseppe è in un bel dilemma, è in un bel dilemma. Ho lasciato alle parole di Gianfranco Ravasi, che come sapete conosce a menadito tutte le questioni bibliche, di interpretare la situazione di Giuseppe, che è un po' questa. Dice Ravasi: se nel villaggio di Nazaret in Galilea ci fosse stato un ufficio dell'anagrafe, nel registro di uno degli anni posti all'inizio dell'era attuale si sarebbe trascritto come residente un certo Giuseppe, figlio di Giacobbe o di Eli, paternità discussa stando alle due testimonianze non concordi di Matteo 1 e Luca 3, sposato a una Maria con un figlio di nome Gesù e di professione Nagarà, che nella lingua locale aramaico poteva significare artigiano, carpentiere o falegname. In greco, l'inglese di allora, tecton. Sono questi i dati personali che possiamo ricavare dai Vangeli riguardo al personaggio che l'evangelista Matteo presenta come attore principale della nascita e dell'infanzia di Gesù, a differenza di Luca, che invece prende in considerazione la madre: Matteo, Giuseppe, Luca, Maria. Una figura modesta, quindi, nonostante la conclamata discendenza davidica documentata dalla genealogia posta in apertura del Vangelo di Matteo. Ad essa si deve aggiungere da ulteriore dato storico collegato alla nascita del figlio, ma piuttosto difficile da definire nella sua cronologia precisa. Si tratta di un censimento imperiale romano imposto dal governatore Quirinio secondo una modalità etnico-tribale, non residenziale: vai a farti registrare là dove viene la tua tribù, evocato da Luca 2. Ok, quindi Luca segnala, per darci ulteriori elementi e informazioni su Giuseppe, che Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazaret, dovette salire in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, perché apparteneva alla famiglia di Davide. Però ha vissuto un'esperienza sconcertante Giuseppe, è qui che lo cogliamo, è qui che si materializza. In occasione della nascita del figlio, avvenuta appunto durante i giorni di quel censimento 7-6 avanti Cristo, ormai lo sappiamo che la datazione è un po' sballata, in un alloggio di fortuna a Betlemme. Ritorniamo perciò al testo di Matteo: così fu generato Cristo, sua madre, e l'abbiamo letto. C'è una componente da chiarire che magari non abbiamo mai analizzato per bene. Nell'antico Israele il matrimonio comprendeva due fasi distinte ma connesse. La prima era il fidanzamento ufficiale, che veniva ratificato con particolare rilievo per la donna. Pur continuando a risiedere nella casa paterna, essa era considerata già sposa del futuro marito, per cui ogni infedeltà era rubricata come adulterio. Da quando sei fidanzata non vivi ancora insieme, ma è chiaro che ti comporti come se lui fosse già tuo marito. La seconda fase comprendeva la celebrazione nuziale col trasferimento alla casa dello sposo, e quindi canti, danze, banchetti, c'è una parabola di Gesù che parla di tutto questo. Il racconto si colloca nella fase del fidanzamento. Prima che andassero a vivere insieme, la fidanzata sposa Maria si trovò incinta. Giuseppe è di fronte a una scelta drammatica. Potrebbe avviare in senso stretto il ripudio, tant'è vero che Matteo usa il verbo apolusai, il termine tecnico del divorzio, cioè scioglimento, con tutte le conseguenze penali e civili, persino drammatiche, della donna. Cosa succedeva? Per fortuna non sempre, ma nel giudaismo si applicava il comma della legge biblica, implacabile: se la fidanzata non è trovata in stato di verginità, allora la faranno uscire all'ingresso della casa paterna e la gente della sua città la lapiderà a morte. Quindi Maria rischiava grosso, poteva essere applicata questa legge. Maria. È facile rimandare alla scena che si consuma nella spianata del Tempio con Gesù e la donna adultera. Chi di voi senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei? Però Giuseppe è innamorato di Maria, evidentemente, e non sa come rendere meno atroce per lei la condanna. Da uomo giusto, cioè corretto, non può avallare col suo nome un bambino di padre ignoto, ma anche mite e compassionevole per quella che era di per sé già la sua donna, opta per un ripudio segreto, senza la procedura legale ufficiale, evitando la consegna formale del libello di ripudio. Le consegni l'atto di ripudio e la rimandi. Quando Gesù viene interrogato dai discepoli, ma è lecito per un uomo ripudiare? E gli consegna l'atto di ripudio, eccetera. Mosè ha detto così. Se Giuseppe avesse agito così, avrebbe diminuito l'eventuale rischio del ricorso alla lapidazione da parte del parentado. È una cosa segreta. Giuseppe rinuncia, poi Maria verrà trovata incinta, la cosa non sarà comunque impugnata dal promesso sposo come motivo di punizione. Mentre è lacerato interiormente, la sua oscurità interiore è squarciata da un lampo di luce che è espresso attraverso una forma classica dell'Antico Testamento, un'epifania angelica, un angelo parla nel sogno. Ora nella Bibbia l'angelo è segno di rivelazione divina. Si tratta di una grande esperienza interiore. Ecco, io credo che qui dobbiamo cogliere un po' questo, che Giuseppe, uomo giusto, manifesta la sua giustizia proprio lì. E la sua giustizia è una giustizia di relazione. La Bibbia non è che tanto spesso dice a qualcuno che è giusto. Noè era giusto e camminava nel Signore, per esempio. Ma altre persone vengono nominate giuste, però non è così semplice parlare di giustizia, non è semplice neanche per noi. Chi di noi potrebbe dire di qualcuno che è giusto? A quali condizioni? Potremmo farci questa domanda. Ecco, a noi interessa questa sera raccogliere qualche spunto per dire, ma allora noi come facciamo a diventare giusti? E interessa anche a me, perché il problema della giustizia è forse uno dei problemi e delle questioni più grandi di sempre. Durante il ritiro di 2 giorni con le famiglie abbiamo citato un'intervista che Eugenio Scalfari fece al Cardinal Martini, quando gli chiese qual è il peccato secondo lei, Eminenza, più grande che si può compiere. Martini rispose: il peccato più grande è la mancanza di giustizia, intesa come mancanza di caritas. E questo è interessante. Caritas è un volto dell'amore. Giuseppe aveva tutti gli elementi per poter procedere secondo giustizia, secondo la legge di Mosè, ad esempio, ma non lo fa. Non lo fa perché, Ravasi nota, perché era innamorato di Maria. Lo fa perché l'amore lo possiede. E quindi ci riporta alle parole di Gesù: ma è lecito ripudiare la propria moglie per la durezza? Mosè ci ha dato il permesso, ma per la durezza del vostro cuore ha detto di sì, ripudiatela. Ma in principio non fu così. Ecco, di fatto credo che la risposta di Martini ci illumini. La giustizia di Giuseppe sta nell'amore, nella carità. Allora io vorrei prendere 3 punti che mi sembrano importanti oggi per dire: ma come facciamo a diventare giusti? E non lo dico io da giusto, lo dico guardando a Giuseppe. Non è che sono giusto io, lo dico a voi come potete fare. Dico che noi dobbiamo guardare ai grandi per provare a tirar fuori dalla loro esperienza qualcosa che ci aiuta. Allora, la prima cosa è, secondo me, quella di vedere come Giuseppe è entrato nella vita di Maria. Cioè, noi immaginiamo che davvero Giuseppe si sia messo nelle condizioni di decidere tutto da solo? Giuseppe non ha mai guardato negli occhi Maria su questa cosa, su quello che era successo. Giuseppe non ha forse potuto discutere con Maria di questo, entrare nella vita dell'altro. Credo che ci siano 2 situazioni che ci colgono anche come persone in tante vicende della nostra vita. Quante volte ci troviamo magari in situazioni complicate con familiari, vicini di casa, amici? Allora, entrare o ripudiare in segreto? Sapete quelle rotture, no? Quelle amicizie che si sgretolano senza che nessuno abbia proferito verbo, quelle situazioni che tracollano senza che ci sia stata la possibilità di accostarsi veramente all'altro, di capire, di fare quello sforzo che è il processo di comprensione reciproca. Quante volte succede? Magari anche in comunità. E non sai perché non ci si parla più. Non c'è un discorso nel quale si è tentato di entrare, No, c'è una rottura inspiegabile, un ripudio segreto che magari non scandalizza nessuno, però di fatto poi fa tracollare le amicizie e le relazioni più vere. Giuseppe non è uno di questi. Io penso che Giuseppe abbia guardato negli occhi Maria. Per questo era giusto e non voleva ripudiarla, perché questa non era una giustizia che poteva applicarsi a prescindere da Maria. Quante volte noi abbiamo applicato le giustizie nostre a prescindere dall'incontro con l'altro? Non si può, non si può. O meglio, si può, ma non è da Dio. Dio non applica la sua giustizia a prescindere dall'incontro con noi, se no non sarebbe misericordioso. Io dico, ma ci abbiamo mai pensato a questo? Che Dio diventa misericordioso perché ci incontra. Come la madre, quando inizia a difendere il figlio, non è che lo difende perché magari è giusto così e lei sta applicando questa giustizia al figlio, lo difende perché è suo figlio, perché lo ama, e lo difende comunque a spada tratta. Ecco, questa oscillazione dell'amore è importante e Giuseppe ce la insegna. Quindi ecco, una cosa che potremmo portarci a casa dalla sua giustizia: come diventare giusti? Non ripudiare nessuno in segreto, ma entra nelle relazioni, nelle situazioni, nella vita dell'altro. Sembra di sentire in filigrana una specie di I care di memoria milaniana, di Lorenzo Milani, che insegnava ai suoi alunni a interessarsi, a entrare. Mi interessa, questa situazione non me la lascio sfuggire, questa persona mi interessa, quindi non posso ripudiare neanche in segreto, non posso rompere senza prima aver cercato il confronto, l'ascolto. Però Giuseppe entra anche in punta di piedi. La sua discrezione, il suo silenzio, che poi lo accompagnerà per tutto il tempo della narrazione evangelica, è significativo. Altre volte Gesù entra in punta di piedi in alcune situazioni, per esempio quando muore Lazzaro. Gesù se ne sta fuori dal villaggio, non è che si precipita sulla situazione, ma come maestro, ma sono già passati 3 giorni, 4, se fossi stato qui subito. Ecco, io penso che per arrivare a una giustizia e una comprensione dell'altro non ci vuole precipitazione, non ci vuole la tendenza a risolvere subito i problemi, perché se no il problema non è l'altro, è il problema, anzi l'altro è il problema. Come facciamo quando, tra virgolette, ci occupiamo dei problemi, che poi sono sempre persone che vengono trasformate in problemi. Giuseppe entra con cautela, con rispetto. Ecco perché matura la possibilità di essere aperto a una visione. Io mi domando, ma queste visioni di Dio, queste epifanie, questi sogni di cui tratteremo nella prossima puntata, ma questi sogni che tipo di sogni sono? Cioè, da dove arrivano? Dal nulla? Arrivano da mentre stava pensando a queste cose, perché questo pensiero è anche un'apertura. Se fosse stato un pensiero chiuso, Giuseppe si sarebbe chiuso, senza epifanie, senza rivelazioni. E quindi con questa capacità di finezza Giuseppe accoglie. A me piace questa cosa, perché pensavo che se Maria è una accogliente, anche Maria è stata accolta nella sua vicenda, nella sua pericolosa, potremmo dire, situazione che poteva destare problemi per lei. È stata accolta così. Quindi Maria è colei che accoglie, quindi si fa capiente, no? Beata colei che ha accolto. Ma Maria stessa viene accolta, Giuseppe la accoglie in tutta la complessità della sua vicenda. E questa è una cosa che ci dimentichiamo tanto, di come Maria a sua volta sia stata accolta. E forse vedete che entrano delle sintonie tra i due. Perché era promessa sposa? Si amavano, sì o no? Maria era innamorata, sì o no? Certo che è vergine, ma Maria è anche una donna che ama, e quindi ama Giuseppe. ha un volto questo amore per Maria, e questo volto, questo amore tra i due non è un amore deciso, imposto, è probabilmente un amore vero. E poi concludo pensando un po' al fatto che Giuseppe ha in comune con Maria questa capacità di lettura, di ascolto, di coerenza, di obbedienza, la vive con lei. E qui trovo un secondo aspetto sul quale rifletterei nel nostro tempo, nella nostra società di oggi. Cioè, il nostro tempo rischia di essere povero di ascolto e ricco invece di frenesia nell'autodeterminazione. Io decido da me. Non solo, credo che siano in crisi anche i criteri epistemologici, cioè proprio che cosa è vero e che cosa non lo è. Lo vediamo adesso per la questione del vaccino in maniera sorprendente. Non si sa più dove andare a prendere la verità. Frange diverse di persone esibiscono verità diverse e non si capisce in base a quale ragione ciascuno porti avanti le sue idee. Ecco, Giuseppe insieme a Maria è in grado di maturare in se stesso ascolto dell'altro e persino obbedienza verso Dio. Ecco, noi come ce la caviamo? Pare che oggi l'obbedienza sia un problema. Lo è per tutti, per i giovani, per i cittadini nei confronti dello Stato, nei confronti delle leggi, per gli anziani che magari devono obbedire, che so, al Papa, piuttosto che, quindi anziani anche autorevoli, non certo anziani che... Cioè, la figura dell'obbedienza è in crisi perché si giudica chi ci sta davanti. La sfiducia nelle istituzioni che vediamo e chi insegna lo sa, a scuola, come in ogni altra realtà dove ci si misuri con qualcosa di organizzato, la vediamo poi ridiscendere all'interno delle coscienze, al punto che nessuno mi può dire cosa devo fare. Giuseppe si lascia guidare invece da una parola che viene dall'alto e dall'altro. Ecco, ma noi siamo in grado di farci mettere in discussione così profonda, di rimettere veramente in campo le nostre idee, le nostre convinzioni in virtù di un incontro anche con Dio. Ecco, il giudizio di Giuseppe che lo rende giusto, il giudizio su Maria che lui esprime, non viene da sé ma da un rapporto con Dio. E quindi concludiamo questa riflessione dicendoci che effettivamente sì, Giuseppe è in rapporto con Dio fin da subito. È da lì che poi dopo noi lo possiamo ritrovare presente, comparire nel momento in cui la sua vocazione lo chiama. Ecco, allora i due spunti che questa sera mantengo anche per me e vorrei proporre a voi in questa settimana sono questi. Primo, dove sei? Secondo, che capacità hai, abbiamo, sempre in prima persona anche plurale, di non rompere con l'altro, non ripudiare in segreto, ma incontrare l'altro. E poi, legato a questo, anche la capacità che abbiamo di discussione di noi stessi, di ascolto e di obbedienza. Credo che in un cammino di avvento dove si parte per accogliere il Signore, questo sia veramente al centro, uno dei possibili elementi al centro della nostra preparazione spirituale. Ci alziamo. E allora credo che una preghiera, un canto a Maria, ne avete già fatto uno prima, ma se ne facciamo un altro, una salve regina, potrebbe essere un canto opportuno per concludere questa serata, perché Maria, appunto, che sta nel cuore di Giuseppe, è colei che viene accolta da lui nell'amore, e noi adesso ci lasciamo accogliere da lei, che è nostra madre.